Buongiorno cari fratelli, questa mattina vorrei parlare di un argomento un po' particolare e lo tratterò in un modo un po' diverso rispetto a come normalmente faccio, perché è di fatto un argomento, insomma, quindi che mi sta molto a cuore, perché sto scoprendo che la relazione con Dio ha un'influenza così, in modo inevitabile, le relazioni che abbiamo tra di noi, ma soprattutto, quindi tra di noi, ma anche soprattutto la relazione che ho con me stesso. Quindi se non abbiamo una buona relazione con Dio, non ho nemmeno una buona relazione personale con me stesso e ovviamente nemmeno con gli altri. Per cui l'argomento vorrei parlare è il senso di colpa, che è qualcosa che un po' tutti abbiamo avuto a che fare, e vorrei che provassimo a capire quali sono le implicazioni di questo sentimento, del senso di colpa, e cerchiamo di vedere cosa la scrittura ci fa vedere, insomma. E il senso di colpa di fatto è un luogo di convocazione universale dove tutti bene o male ci ritroviamo, perché siamo costretti a realizzare nella nostra vita che abbiamo mancato, abbiamo fallito, non siamo stati fedeli come pensavamo, come ci immaginavamo. Abbiamo immaginato una certa reazione, abbiamo immaginato nella nostra mente un certo tipo di comportamento che avremmo dovuto sostenere, avere, e ci troviamo per terra, inevitabilmente ci ritroviamo a fare i conti con le nostre miserie. E parlando, avendo la fortuna di parlare non solamente con credenti, ma anche con non credenti, ho scoperto che questo, il problema del senso di colpa, è qualcosa che affligge anche i non credenti, cioè proprio anche le persone che non hanno all'orizzonte Dio. Addirittura il senso di colpa è un sentimento molto forte, forse ancora molto più forte, e l'ho scoperto da pochissimo, perché ho sempre immaginato che il credente in un qualche modo sente vivo questa cosa, perché sente Dio, vede Dio che è al di sopra e in un qualche modo è pronto a dargli una sberla, no? E quindi in realtà questo è un sentimento molto forte e comune anche per chi appunto non ha Dio all'orizzonte. E è qualcosa che viene fuori da noi stessi, non è qualcosa che Dio produce, ed è per questo che ho voluto fare una piccola crociera lungo la scrittura per cercare di vedere questo senso di colpa, dove ha avuto inizio, e poi anche alcuni esempi proprio che spero che ci possano far del bene, ovviamente. Partiamo da Genesi 3, il famoso peccato originale. Non leggeremo tantissimo, perché altrimenti, però do tantissime cose per scontate, quindi mi scuso, però così in questo modo riusciamo a capirci bene. Se ricordate bene, nel capitolo 3 noi troviamo Adamo ed Eva che erano nudi, non avevano vergogna, il che significa che di fatto erano in pace con se stessi. Dopo pochissimi fotogrammi rivediamo i due nascosti dietro una siepe per la vergogna e per la paura. E la nota importante in merito a questo argomento non è tanto che appunto Adamo ed Eva hanno colto il frutto, perché hanno tolto un frutto, ma non hanno tolto niente a Dio, questa è una cosa importante, non hanno tolto niente a Dio, hanno tolto qualcosa a loro stessi, ovviamente, perché Dio che è il creatore non si può togliere assolutamente nulla. E hanno questo disagio, che è esattamente lo stesso disagio che abbiamo noi, questo senso di vergogna, senso di disagio, tutte le volte che sentiamo che non stiamo onorando Dio. Quindi, quando noi parliamo di peccato originale, spesso e volentieri noi lo mettiamo, lo vediamo come un virus che condiziona completamente, chiaramente, le nostre scelte, però non è semplicemente questo. Cioè, il peccato originale ci parla anche appunto di questo senso di colpa, perché il peccato originale ha portato Adamo ed Eva a fare le cose di nascosto. Erano nudi, prendono dei fichi, cercano di vestirsi come meglio potevano. Cioè, il peccato originale ci parla proprio del nasconderci e di fare le cose di nascosto per non essere visti e per, in un qualche modo, nascondere le nostre debolezze, le nostre mancanze. Ed è questo il modo che io questa mattina vorrei cercare di rileggere un po' alcuni esempi, appunto, che farò, ma anche e soprattutto la nostra vita. Se noi ci facciamo un piccolo esame di coscienza, ed è qualcosa che non è sempre semplicissimo farcelo, vediamo che quasi la maggior parte delle totalità delle scelte che abbiamo fatto nella nostra vita, la scuola che abbiamo deciso di fare, il lavoro che abbiamo scelto, certi atteggiamenti che abbiamo assunto, di fatto non sono scelte libere, ma la maggior parte dei casi sono dettati da un cercare di rimediare a un disagio che abbiamo e che ci sentiamo. Così pensiamo che se faremo quel lavoro lì, in un qualche modo le persone ci vedranno in un modo diverso. Se faremo quella scelta di quella scuola, probabilmente gli altri avranno una percezione diversa di noi stessi. Se mi sposerò, deciderò di sposarmi o piuttosto di rimanere single, così le persone avranno un modo, mi vedranno in un modo diverso, avrò una stima diversa. Cioè, molte delle scelte che noi abbiamo fatto non sono scelte completamente libere, ma di fatto vanno a porre un rimedio a un disagio che abbiamo. Abbiamo una mancanza, abbiamo una bassa autostima? Bene, decidiamo, ci impegniamo di fare un certo tipo di valore che ci darà quella stima che stiamo cercando, quell'autostima in più. Verremo visti in un modo diverso, quindi penseremo, ci illuderemo in un qualche modo che in un qualche modo andremo a guarire quel vuoto che noi sentiamo. Quindi è tutto un buttarsi in avanti con scelte che noi facciamo, in realtà partono tutte da un cercare di rimediare a un disagio che sentiamo internamente. Sono poi tutte bolle che scoppieranno nel corso degli anni, perché poi ci renderemo conto che tutti questi tipi di scelte, faremo poi i conti con tutte queste bolle che ci siamo creati attorno a noi. Sono poi tutti tentativi di ricercare pienezza, felicità, un senso della vita, buoni rapporti con le altre persone, stime, ma che di fatto non c'entrano niente con Dio, perché non rispondono veramente al nostro disagio interno che solamente Dio può colmare. Questo lo sappiamo e ovviamente lo voglio però ripetere. Quindi dicevo che si nascondono dalla presenza di Dio dopo aver colto il frutto. Torniamo ad Adamo ed Eva. Ma quale fu la reazione di Dio? La cosa che mi sorprese nel considerare questo, ovviamente l'abbiamo letto tante volte, però un aspetto che mi ha sorpreso considerando l'argomento del senso di colpa è il fatto che Dio inizia a passeggiare e a fare rumore nel giardino. Questo è una cosa bellissima, è delicatissima. Dio ha capito che l'uomo è imbarazzato, che è pieno di vergogna, e decide di fare una cosa straordinaria, che farà poi fino alla croce. Cioè, inizia a cercare l'uomo. Non accresce il disagio. Addirittura, se possibile, cerca di ridurlo questo disagio. Ed è la cosa migliore che si fa quando una persona ha paura, si nasconde. Se noi una persona che ha paura e cerca di nascondersi, cerchiamo di acuire questo disagio, non facciamo altro che aumentare il suo stato di paura è il desiderio di nascondersi. Gesù, il Signore, fa esattamente il contrario, cioè inizia a passeggiare. Ed è un po'... e fa rumore, si fa sentire. Ed è esattamente il contrario, penso io, quando entro in camera dei miei figli, spalanco la porta per vedere cosa stanno facendo, cosa stanno guardando, se è tutto in ordine. È esattamente il contrario. Gesù fa rumore, passeggia. E vuole... dove sei? Sta andando a cercare Adamo, l'uomo che ha appena fatto un errore non da poco. Cerca di ridurre questo spazio. Guardate che è una cosa straordinaria. E da lì appunto che nasce, ci sono una serie di atteggiamenti nei confronti di Dio, nei confronti dell'uomo, che ci fanno capire che davanti ai nostri errori, davanti ai nostri fallimenti, mentre noi ci vediamo chiaramente una tragedia, ovviamente, e ci vorremmo seppellire, a volte, quante volte diciamo in quella situazione mi sarei voluto seppellire, che cosa ho fatto, no? Ecco, e lui cosa fa? L'uomo inizia, abbiamo detto, a mettersi delle, a farsi delle tuniche con dei fichi, e Dio viene e gli dà una tunica fatta da lui. Queste tuniche hanno un sacco di significati, ovviamente, no? Sia la tunica che ci dà Dio, che ci dà, ma anche le tuniche che si sono prodotti loro. Noi abbiamo un guardaroba pieno di tuniche, di vestiti che mettiamo, che abbiamo detto, no? Per un grandissimo disagio che abbiamo nel nostro cuore. Un guardaroba pieno. E state attenti, ed è una cosa che abbiamo solamente noi, perché gli animali non fanno questo. Non hanno un guardaroba pieno di vestiti dove potersi nascondere, dove poter celare le proprie debolezze. Solamente noi uomini. Questo è significativo, no? E Dio, che capisce questo, gli dà qualcosa, che gli dà un suo vestito e toglie di mezzo l'imbarazzo e il muro che abbiamo innalzato, e appunto da questo senso di colpa, e gli dà questi vestiti, gli dà il suo vestito. Questo tipo di schema che abbiamo visto adesso lo rivedremo per altri 4, 5, 6 esempi che vorrei farvi vedere. Cioè, l'uomo precipita, deraglia completamente. Qual è questo schema, appunto? Appunto, l'uomo deraglia, ha un momento di tragico con Dio. Dio cerca di avvicinarsi all'uomo senza enfatizzare questo senso di colpa. Dio cerca di illuminare l'uomo e fa gesti che appunto orientino l'uomo a tornare a lui. Questo è uno schema che vedremo negli altri anche esempi. Quindi lo abbiamo visto in Genesi, lo vedremo anche in altri esempi. Un altro esempio è appunto su Caino e Abele. Lo stesso identico schema. Il dramma di questi due fratelli, che uno viene visto favorevolmente, Abele, e al contrario quello di Caino. Poi potremmo metterci a spiegare perché era favorevole o non favorevole l'uno all'altro. Però, un dato di fatto, i riflettori sono puntati su Abele, e mentre Caino viene messo da parte. Ed è qualcosa che accade nella vita di tutti noi. Tutti quanti abbiamo avuto un amico, un compagno di classe, che è più intelligente di noi, più interessante di noi, che quando parlava lui tutti guardavano, che rimanevano tutti colpiti. Noi in un qualche modo venivamo messi in ombra, eravamo sempre messi eclissati in un qualche modo. Dio regala questi tipi di amici più intelligenti di noi, più belli di noi, più interessanti di noi. I fenomeni li mette sempre accanto a noi, ci devono essere, perché queste persone che Dio mette accanto a noi sono persone che ci aiutano a fare i conti con noi stessi. Se non ci fossero queste persone, probabilmente faremmo fatica a fare i conti con noi stessi. E quindi Dio ci vuole insegnare, mette queste persone per insegnare per dare valore anche alle nostre debolezze. Cosa fa Caino? accecato dal fatto che appunto l'erba del vicino è sempre più verde, commetterà un omicidio. Si dice che l'offerta di Abele fu gradita perché, qualcuno dice, aveva preso qualcosa dal suo gregge, mentre Caino presenta dei frutti del suolo, no? E ho pensato che probabilmente agli occhi di Dio era come se Abele avesse organizzato una festa con le sue mani, avesse scritto un bel biglietto, no, di auguri per Dio scritto con le sue mani, avesse fatto una torta preparata per Dio in modo speciale, mentre Caino è andato al supermercato e ne ha comprata una confezionata, no? Le due cose sono un po' così. Ed è un problema questo, perché è andato a comprarla perché probabilmente aveva un problema con Dio, aveva un problema con se stesso. Vede storto tutto, vede storto gli altri. Perché le persone vedono storto sempre gli altri? Se è vero il principio che abbiamo detto all'inizio, probabilmente perché vedono storto Dio. Ed è questa una cosa sulla quale dobbiamo ragionare. Quando vediamo sempre storti gli altri sempre hanno un problema, gli altri manca qualcosa, gli altri sono sempre in difetto, siamo sempre pronti a criticare, è molto probabile che in realtà all'origine di questo tipo di critica ci sia un mio problema con Dio. Quindi questa è una cosa sulla quale dobbiamo. E Caino ci parla proprio di questo. Dio aveva un problema, Caino aveva un problema con Dio, alla base del suo rapporto, e questo è rispecchiato anche nei rapporti con suo fratello, inevitabilmente. Le reazioni violente che escono da noi sono appunto un segnale. Abbiamo bisogno di elevarci, perché probabilmente ci sentiamo ingiustamente messi da parte, ci sentiamo ingiustamente eclissati, ci sentiamo ingiustamente non apprezzati, e le reazioni violente che escono dalla nostra vita ci parlano proprio chiaramente di un bisogno dentro di noi che abbiamo di essere visti, di dire ci sono anch'io, ma però alla base di questo c'è un profondo disagio. E cosa fa dopo che Caino ha ucciso il fratello? Dio parla con Caino. Gli dice delle cose estremamente dure, se ricordate. Però Dio parla con Caino. In questi tipi di gesti non dobbiamo semplicemente soffermarci a quello che gli dice, che sono cose estremamente gravi. Ma Dio parla, non lo distrugge, non lo annienta. Cosa che invece faremmo noi dopo aver fatto una cosa del genere, forse anche molto meno. Ci vorremmo distruggere, ci vorremmo infliggere punizioni severe. Dio si avvicina e parla con Caino, gli dice delle cose estremamente pesanti, è vero, ma la reazione di Caino è sorprendente, ci fa capire davvero una cosa. Lui dice, Genesi capitolo 4, leggiamolo velocemente se volete, 13 e 14, dice: Caino disse al Signore, il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Cioè Dio gli parla, gli dice delle cose gravi e lui trova insopportabile la conseguenza. Sopportabile da vivere. Non chiede perdono. Trova insopportabile la vita. L'effetto del senso di colpa quasi mai porta a un pentimento, se noi ci accarezziamo e teneramente o custodiamo questo senso di colpa, ma troviamo insopportabile le conseguenze, troviamo insopportabile la vita. L'effetto del senso di colpa non ti fa chiedere perdono, ma ti fa vivere, ti fa avvertire il senso di incapacità di tollerare le conseguenze del tuo peccato. Quindi possiamo arrivare, se noi ci teniamo legati al senso di colpa, possiamo capire, chiedo scusa, quanta tenebra c'è nel senso di colpa e nella tristezza se decidiamo di affezionarci al senso di colpa. Se decidiamo di affezionarci al senso di colpa, il risultato sarà un insopportabile, una vita insopportabile, che potrebbe portarci addirittura a gesti estremi o essere morti dentro, anche se vivi esternamente, che è praticamente quasi la stessa cosa, perché il senso di colpa ci porta a quello, a essere morti dentro, anche se biologicamente siamo ancora vivi, e nei casi più estremi può portare ai gesti estremi. Israele è il terzo esempio che vorrei portarvi. Israele viene liberato da Dio, e Dio libera questo, Dio il suo popolo lo porta fuori dall'Egitto, ma la cosa più difficile era liberare Israele dall'Egitto, perché Dio ha liberato Israele, lo ha portato fuori dall'Egitto da un punto di vista geografico, ma la cosa che ha dovuto fare Dio nel corso degli anni, dei 40 anni, è liberare Israele dall'Egitto, dalla schiavitù. Era arrivato addirittura a dire: me stavamo meglio in Egitto con la pancia piena piuttosto che morire qua. Una cosa grave. Dio, nonostante abbia pronunciato Israele delle cose del genere, nonostante quello che ha fatto Dio per Israele, continua a fornirgli la manna, continua assistenza nel deserto, continua a parlare, continua a correggere questo popolo. Questo è bellissimo, perché nonostante noi siamo insofferenti, zoppichiamo, Dio continua a correggerci, non ci abbandona per il semplice fatto che non riusciamo a camminare. Questa è una cosa molto molto bella. Ma arriviamo a un punto dove, sappiamo tutti, da Israele, una volta che arriva la terra promessa, esce un grande re che tutti noi sappiamo che è Davide. Ed è questo il quarto esempio che vorrei portarvi. Ed è lui che appunto, come voi sapete, la vita di Davide è stata circondata, costernata da cose straordinarie, bellissime, ma anche da guai, disastri che ha fatto questo uomo. Adesso cercheremo di capirlo. Mentre appunto il suo esercito sta combattendo, lui è a casa a dormire, si alza nel pomeriggio e, come sapete, vede Bathsheba, vede questa bellissima donna, e sappiamo tutti quello che succede. Adulterio e omicidio nel giro di pochissimo tempo, ma nonostante questo, cosa gravissima, perché Davide è ucciso esattamente come Caino e addirittura ha fatto adulterio, cosa che invece Caino non ha fatto, nonostante tutto questo diventerà Davide una figura emblematica, lo sappiamo. Gesù stesso sarà chiamato figlio di Davide. Ma il nome di Dio, il nome di Davide non viene cancellato nella Bibbia, viene addirittura recuperato come modello messianico. Perché Davide viene visto, nonostante tutto questo, come una figura di speranza? E ho capito che perché lui, Davide, è stato in grado di uscire dal senso di colpa. Cerchiamo di capire, perché questo è un modello straordinario. Vi ricordate quando, dopo che aveva commesso tutto questo, cosa è successo? È successo che Nathan, il profeta, va da lui e gli racconta quella bella storia della pecorella. Siamo tutti, vado avanti, fatemi segno se la conoscete, altrimenti va bene. Conosciamo tutti questa storia, no? Di questa pecorella che viene sacrificata. C'era un uomo molto, molto ricco, che invece era pieno di pecore, sacrifica proprio quella del vicino che era povero. all'udire questa storia, Davide si alza e dice col profeta: questo uomo deve essere, merita la morte, deve essere ucciso. E Natan gli risponde: quell'uomo sei tu. Sei tu che meriti la morte. Lì Davide comincia a riconoscere il male che ha fatto, ed è da qui che vorrei che iniziassimo a riflettere. Dio dice delle cose gravissime a Davide. Possono essere messe sullo stesso piano di quelle di Caino. E addirittura gli dice che il figlio che avrebbe avuto con Batseba sarebbe morto. Ma vediamo come ha reagito, no? Samuele, capitolo 12, versetto, secondo Samuele, capitolo 12 e 13, dice che, se volete rileggerlo a casa, no? Dice che appunto il bambino si ammalò e Davide iniziò a digiunare in modo potente, in modo estremamente risoluto, proprio perché iniziò a pregare. Dopo che la morte sopraggiunse e il fanciullo morì, accade una cosa stranissima, lo ricordate, no? Davide si siede a tavola, si mette il bavaglio e ordina ai suoi servi di portargli il cibo. Con lo stupore chiaramente di tutti i suoi servi, perché dico: ma come? Prima, mentre tuo figlio sta per morire, tu sei lì che fai penitenza, fai preghi, digiuni e quant'altro, adesso che tuo figlio è morto, ti alzi e mangi? E quindi, ovviamente, tutto questo ha lasciato tutti nello stupore. Ma questa reazione di Davide è una reazione meravigliosa. Perché Davide comprende esattamente la parola di Dio e la lezione sul senso di colpa che dovremmo imparare tutti noi. Finché suo figlio era vivo, era in agonia e ha pregato. Adesso che è morto, si deve voltare pagina. Si deve ricominciare. Si deve ricominciare a vivere. E questa è una cosa difficilissima per tutti noi. Ma la lezione di Davide ci insegna a voltare pagina. Non serve niente guardare il lato avversato, non serve niente a tormentarci guardandoci indietro, non serve a niente. Questa è la lezione che dobbiamo imparare da Davide. Questo è ciò che fa Dio dentro i nostri errori. Infatti Batseba di lì a poco rimane di nuovo incinta. Dio non tiene la nuca di Davide verso i suoi errori. Non cerca di consumarlo affinché capisca i suoi errori. Davide decide di girare pagine, di ricominciare a vivere, e questa è la forma di pentimento più sano secondo Dio. Dobbiamo convincerci di questo. L'odio verso noi stessi non produce nulla di buono. Non continuiamo a guardare quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo riaprirci a un nuovo orizzonte, cominciare a pensare che Dio può fare qualcosa di meraviglioso nonostante e in mezzo ai nostri errori. Perché Dio è molto più grande della nostra infedeltà. È ben più grandioso dei nostri errori. Questo è ciò che possiamo imparare dalle lezioni di Davide. Giobbe, un altro esempio. Quando leggiamo il libro di Giobbe vorremmo trovare la risposta al dolore, però stranamente questo libro è infarcito di dolore, ma questo libro non ci dà la risposta del perché del dolore. E non risponde mai a questa domanda. Però a Giobbe capita che mentre è il culmine della sua ribellione, anche qui do per scontato un sacco di cose, alcuni suoi amici vengono a trovarlo, lo sappiamo, per fargli dei predicozzi in merito alle conseguenze, ma lui è in questo stato a causa dei suoi peccati, a causa della sua ribellione. Giobbe però non li ascolta. Alla fine di tutto questo, riassumo in modo molto veloce, entra in scena Dio, rimprovera duramente i quattro amici, gli amici, per i discorsi da quattro soldi che hanno fatto, e per contro elogia Giobbe per non averli ascoltati. E cosa fa Dio? Una cosa straordinaria. Prende Giobbe per mano e gli fa fare il giro dell'universo, il giro del mondo, gli fa vedere montagne, pianeti, gli fa vedere le stelle, gli fa conoscere i mari. E alla fine Giobbe si mette la mano sulla bocca. Io non posso parlare. È quello che accade a noi. Quando noi soffriamo, pensiamo che la nostra sofferenza sia al centro dell'universo, pensiamo e ci vediamo in un qualche modo lì in mezzo al centro dove tutto ci è contro. Ma se noi riuscissimo a collocare la nostra sofferenza in un disegno molto più grande, che Dio ci vuole fare vedere, come ha fatto con Giobbe, lo ha portato forse su Marte, lo ha portato forse su Saturno, gli ha fatto vedere i mari, gli alberi, l'acqua. Se noi riusciamo a vedere, a cogliere che la nostra sofferenza, dietro la nostra sofferenza c'è un disegno molto più grande, nelle mani di questo Dio meraviglioso, probabilmente anche la nostra sofferenza avrebbe un altro valore. C'è un disegno molto più bello con il nostro dolore se ci vediamo al centro, vediamo il nostro disagio, le nostre debolezze, la nostra sofferenza in un disegno ben più grande di Dio. Perché Dio ha in mente qualcosa di straordinario proprio nel mio dolore, proprio nella nostra sofferenza. E non posso fare altro che pensare alla testimonianza di Luca che ci ha fatto quando eravamo a Cervia. In mezzo a questo dolore assoluto, estremo, Dio ha un disegno meraviglioso, grande, che non possiamo cogliere con gli occhi normali, ma dobbiamo fare un lavoro interno. Dobbiamo fare una ricerca assoluta, cominciare a vederci non noi come al centro del mondo, ma come noi parte di una realtà ben diversa che è la realtà di Dio, nella sua sovranità. In mezzo alla sua sovranità ci siamo anche noi in un disegno meraviglioso. Allora anche la nostra sofferenza, le nostre debolezze acquisiscono un valore, perché sono nel piano di Dio. Penultimo esempio, la samaritana. Questa donna ci rappresenta per tantissimi aspetti, rappresenta i nostri silenzi e i nostri tormenti, anche lei. Una donna ferita, questo lo troviamo in Giovanni 4, ferita dalla vita, dai suoi errori, è una donna che esce per andare al pozzo per non incontrare gli altri. Cioè lei vuole vivere una vita isolata per evitare gli sguardi cattivi delle altre persone, si sente probabilmente giudicata, si sente non apprezzata, si sente quello. Decide di andare al pozzo solo durante le ore in cui non escono le altre persone. È un atteggiamento estremamente familiare. Vorremmo stare spesso da soli, a non dover rendere conto agli altri di come stiamo e perché siamo in questo stato. Però nell'incontro con Gesù avviene una cosa straordinaria. Questa donna continua a cercare acqua, come ben sapete, fuori da se stessa, no? E trova invece, continua ad avere arsura, tutti i giorni è costretta ad andare là. Ma Gesù le chiede qualcosa. Si avvicina a lei con garbo ed eleganza e le chiede dell'acqua. Non le fa il predicozzo, no? Come siamo abituati noi a fare. Ah beh, tu stai male, tu stai vivendo le conseguenze, beh, per forza che stai male. Gesù le chiede dell'acqua. E questa è una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, perché il modo migliore per uscire dalla trappola del senso di colpa è dare dignità alle persone che sono state ingannate, sono imprigionate nei loro fallimenti. Non è nel fargli capire le cose che mancano nella sua vita, cosa sta sbagliando, cosa potrebbe fare meglio, ma è chiedergli di fare qualcosa. Guardate, Gesù è meraviglioso. Per recuperare una persona, per tornare a dare dignità a una persona che è maciullata dalla vita, le chiede qualcosa. Le chiede di fare qualcosa per lui. E implicitamente gli dà nuovamente dignità a questa persona. Noi, dicevo, quando troviamo persone irrisolte, per noi è impensabile dire a una persona irrisolta di fare qualcosa per Dio. Noi ci aspettiamo, anche per noi, che se dobbiamo fare qualcosa per Dio, dobbiamo essere persone mature, persone che hanno a posto. Dio cerca sempre persone irrisolte e gli chiede di fare qualcosa. E questo è bellissimo. E qual è stato il risultato di questo atteggiamento di Gesù? Questa donna lascia lì la sua brocca e va in paese e dice a tutti quello che le è avvenuto. Ha dato dignità a una persona e questa donna è diventata una missionaria straordinaria. Lascia lì la sua brocca e non ha più paura di affrontare le persone che invece aveva prima. Va in paese e racconta a tutti chi ha incontrato. Il senso di colpa ci mette all'angolo, ci mette con le spalle al muro, ma Gesù ci viene a cercare e ci dà nuova dignità. Non si aspetta che tu sia perfetto, non si aspetta che tu sia completamente risolto. Sa molto bene che sei una persona irrisolta. È per questo che ti viene a cercare. È per questo, sa che non hai dignità umana, ma per questo che io sono venuto, dice il Signore, per dare a te questa dignità. E quando lo capiamo, facciamo nostra questa cosa, dovete pensare che non è che la Samaritana era in un batter d'occhio diventata una donna matura, era sempre lei. Ma aveva capito il valore che aveva gli occhi di Gesù, ha lasciato lì la sua brocca ed è nato in paese e ha affrontato a viso aperto, senza paura, le persone. Ci sarebbero mille citazioni, no, che potremmo dirvi. Una che mi viene in mente, appunto, Romani 8:15, dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Quindi usciamo dal senso di colpa. Ultimo esempio, il cieco fin dalla nascita, Giovanni capitolo 9. Ci mostra un altro aspetto, appunto, del senso di colpa, un senso di colpa che ci emargina, ci aliena dalla vita stessa. Questo uomo era cieco fin dalla nascita e i suoi discepoli e Gesù, questo cieco si imbatte con Gesù e i suoi discepoli. Ma l'introduzione a questo racconto è data appunto dalla domanda che gli fanno i discepoli a Gesù. Ma Gesù, perché questo uomo è così? Chi è il colpevole? È lui o i suoi genitori? Questo è la caccia alle streghe, che è uno schema logico che siamo abituati tutti quanti ad avere. Se c'è un male ci deve essere un colpevole. E quindi la caccia al colpevole è lo sport in voga allora, ma anche di adesso, no? Infatti se guardiamo la televisione, i giornali, vediamo tranquillamente questo tipo di attività. Ci fa piacere in un qualche modo dentro di noi, trovare un colpevole, additarlo, metterlo in piazza, bruciarlo e dire ecco il mostro, abbiamo trovato il mostro. Ma la risposta di Gesù è chiara, né lui né i suoi genitori. Cioè, le cose che ai discepoli, perché hanno fatto questa domanda? Perché di fatto avevano paura, ma questo si è ridotto così a causa dei suoi errori, dei suoi genitori, cioè cerchiamo di capirci Gesù, capiamoci, perché è ridotto così? Non vorremmo nemmeno noi trovarci in questa situazione, è frutto dei suoi errori, è frutto degli errori dei suoi genitori, quindi anche la domanda dei discepoli nasconde di fondo una paura che avevano. Quindi smettiamo di cercare il colpevole e iniziamo a leggere questa situazione con il principio di finalità che Gesù ci ha insegnato proprio in questo capitolo. Che cosa può fare Dio in questa situazione? È questo che ci ha voluto insegnare Gesù con il cieco fino alla nascita. Cosa io posso fare in questa situazione? Non chi è il colpevole, non perché è così, e di chi è la colpa, ma cosa io, Dio, può fare in questa situazione. Dobbiamo cercare di sapere leggere nelle disgrazie che accadono nella nostra vita, nei dolori che avvengono dentro di noi, nelle mancanze che abbiamo, nei difetti che abbiamo, nelle nostre vite ammaccate che abbiamo, dobbiamo cominciare a dirci cosa Dio vuole fare nella mia vita ammaccata in questo modo. Non perché mi sta capitando questa cosa, chi è il colpevole, come mai. Ma Dio, per come sono io, così, può fare qualcosa nella mia vita? Sono nei piani di Dio, nonostante tutto questo, certo. Perché la parola di Dio ce l'ha dimostrato chiaramente. Abbiamo preso vite intere di uomini completamente distrutti, malvagi, in cui Dio ha fatto delle opere potenti. Quindi c'è speranza per ognuno di noi. Ha preso omicidi, ha preso adulteri, ha preso della gente che forse non gli stringeremo nemmeno la mano, e di queste persone gli ha fatto degli esempi di speranza meravigliosi. Quindi dobbiamo cominciarci a chiedere delle cose, farci delle domande diverse. Cosa può fare Dio nelle mie debolezze? Quello che ha fatto Gesù con questo cieco è stranissimo, sapete? Due parole semplicemente, gli fa del fango, glielo spalma sugli occhi e gli dice a un cieco di andarsi a lavare, alla vasca di Siloè. A un cieco dice di andarsi a lavare, non è che ti accompagno, vai alla vasca di Siloè. Ma a noi sembra una cosa, ma questo è cieco, avrà urtato contro 1000 persone. E poi si va a lavare, anche lui diventa un missionario, perché da lì a poco spiegherà a tutti quanti chi sono i veri ciechi e chi è chi ha la vista. Dio prende uomini assolutamente irrisolti, pieni di difetti, e li trasforma in missionari meravigliosi. Quindi termino per dire, facciamo un elenco dettagliato delle nostre debolezze, delle nostre mancanze. Facciamo un elenco bello dettagliato, ci perdiamo una qualche oretta con noi stessi davanti al Signore, ci mettiamo lì, le cose che ci procurano dolore, le scelte sbagliate che abbiamo fatto nel passato, che ancora di nuovo stiamo lì a rimuginarci sopra. Facciamo un elenco bello dettagliato con noi stessi, mettiamoci davanti al Signore e cominciamo a smettere di guardare queste cose con gli occhi di prima, e cominciamo a vedere tutte queste cose come qualcosa di straordinario che Dio può fare e può iniziare nella nostra vita, in mezzo e dalle nostre macerie, dove noi non compreremo mai un terreno pieno di macerie. Dio è uno specialista, Dio compra, è venuto a morire per campi del genere. Noi siamo tutti campi pieni di macerie, ma da queste macerie Dio può fare qualcosa di meraviglioso, proprio dalle nostre vite. Che Dio ci benedica. Amen.